Benvenuti amici di Social Tech, eccoci in un'altra puntata dell'angolo di Federico. Ebbene ragazzi, parto con qualche notizia ufficiale. È uscita la nuova beta 5 per iOS e iPadOS ed anche tvOS, la 16.1, la numero 5, come vi ho detto. Ebbene ragazzi, si tratta di una beta che speriamo porti un pochino di fix, di aggiornamenti che possono andare a migliorare e a perfezionare sempre di più questo software, anche perché sia lato iOS, quindi per quanto riguarda i nostri iPhone, che soprattutto per quanto riguarda iPad, ci sono ancora parecchi bug, e speriamo che con queste ultime beta possano migliorare il più possibile per l'uscita soprattutto di iPad e MacBook e i vari Mac, perché per quanto riguarda ottobre e novembre si prospetta l'uscita di nuovi iPad e nuovi Mac, per cui speriamo che con questi ultimi aggiornamenti di beta si possa andare a migliorare il più possibile soprattutto iPadOS, che è particolarmente buggato. Allora, altra notizia ufficiale è quella di del chip A16, che è quello, il Bionic, presente su iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max. Ebbene, a quanto pare questo chip è decisamente dispendioso per Apple, addirittura il doppio per nei confronti di quello che è l'A15. Si tratta di oltre 2.4 volte più costoso, quindi sono necessari ben $110. Nei confronti invece del chip A15, che è stato presentato con gli iPhone 13 Pro dell'anno scorso. Queste stime sono presenti nel rapporto Nikkei Asia, secondo cui il costo più elevato della 16 è probabilmente dovuto in parte al processo produttivo a 4 nanometri di TSMC, mentre quello del chip A15 è a 5 nanometri. I chip iPhone potrebbero quindi continuare ad aumentare di prezzo man mano che la miniaturizzazione continui, con addirittura delle voci che suggeriscono che il futuro chip A17 per i modelli di iPhone 15 Pro sarà basato sul processo a 3 nanometri di TSMC. Andando un attimino a vedere quelli che sono i benchmark, con Geekbench 5 si indica che il chip A16 offre prestazioni multicore più veloci del 15 fino al 17% rispetto a quelle del A15. Ricordiamo che solo comunque l'iPhone 14 Pro e il 14 Pro Max, quindi i top di gamma dell'ultimo modello di iPhone, sono dotati del chip A16, mentre per quanto riguarda l'iPhone 14 e il 14 Plus hanno lo stesso chip A15 dei iPhone 13 Pro, con una GPU a 5 core che si trova infatti nei modelli di iPhone 13 Pro. Questa, diciamo, è una notizia che potrebbe un attimino far ragionare del perché questi iPhone costino addirittura €200 di più rispetto al modello precedente. Altra notizia ufficiale, perché è stata testimoniata, a quanto pare è un po' in discussione l'attività di rilevamento incidenti che è disponibile sull'iPhone 14 e iPhone 14 Pro, ovviamente anche le controparti Plus e Pro Max. Perché vi ricordate, questa era una novità stata presentata con la conferenza degli iPhone e delle Apple Watch per quanto riguarda la rilevazione degli incidenti. Quindi in totale autonomia il nostro iPhone, ma anche il nostro Apple Watch, ovviamente l'Ultra e il Lotto, avverte le autorità in caso di incidente d'auto. È qualcosa che può salvare effettivamente una vita e quindi è decisamente una funzione molto molto interessante. Ma a quanto pare ci sono un po' qualche bug, qualche anomalia che sta creando proprio tale feature. Come ha rivelato e dimostrato anche Joanna Stern, volto tech della redazione di Wall Street Journal, tale feature si è attivata quando una persona che ha in mano, in tasca o in borsa un iPhone 14 ed allo stesso tempo è sulle montagne russe. Ebbene, tali movimenti frenetici e bruschi, con ovviamente anche altrettanto delle frenate, verrebbero dunque ad essere associate a quello che potrebbe essere un incidente d'auto, e infatti sono già diverse le segnalazioni errate giunte proprio alle forze dell'ordine. Che dire, diciamo che è una funzione molto molto interessante questa del rilevamento degli incidenti, che come spiega Apple precisamente dice: se un iPhone rileva un incidente stradale grave, visualizzerà un avviso e può avviare automaticamente una chiamata d'emergenza dopo 20 secondi, a meno che tu non decida di annullare l'operazione. Se l'utente non risponde, l'iPhone riproduce un messaggio audio per i servizi di emergenza, informandoli che si è verificato un incidente grave e fornendo le coordinate di latitudine e longitudine con un raggio di ricerca approssimativo. Quindi, per evitare spiacevoli situazioni come quella descritta precedentemente nei riguardi delle montagne russe, chi ha in programma di fare un giro sulle montagne russe dovrebbe disattivare tale funzione. Come si fa? Impostazioni, SOS emergenze e posizionare su off il toggle della voce chiama dopo un incidente grave. Per cui, amici, è una feature molto molto interessante, sicuramente salverà parecchie vite e sarà una killer future interessante sia per quanto riguarda Apple Watch che per quanto riguarda iPhone. Però forse c'è un attimo bisogno di settarla, migliorarla e renderla un po' più efficiente. È ovvio che comunque, insomma, delle montagne russe è normale che possano anche far rilevare tali incidenti, perché comunque o metti una future in cui tu dichiari subito sono a fare delle montagne russe, sono a fare dei movimenti bruschi, per cui non attivare tale rilevamento d'emergenza. Perché è ovvio, cioè anche una macchina farebbe gli stessi movimenti gravi in caso di un incidente se allo stesso modo ci troviamo magari sopra una montagna russa, cioè penso che sia il medesimo più o meno algoritmo per andare a calcolare che vi è un incidente grave, per cui lo reputo comunque normale in questo caso, però andrebbe leggermente perfezionata. Dall'altra, una notizia che riguarda direttamente Apple, ma non è Apple che ne parla. Ebbene, è Lufthansa che vieta gli AirTags perché i passeggeri riescono a rintracciare bagagli smarriti. La compagnia aerea, quindi tedesca Lufthansa, ha vietato questo uso degli AirTags proprio a bordo dei suoi aerei, in quanto sono classificati come pericolosi e devono essere spenti. Via Twitter poi si è precisato che secondo le linee guida della ICAO, precisamente l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, i tracker dei bagagli sono soggetti alle norme sulle merci pericolose. Inoltre, a causa della loro funzione di trasmissione, i tracker devono essere disattivati durante il volo, se non nel bagaglio registrato, e non possono essere utilizzati di conseguenza. Bagaglio registrato, quindi il cosiddetto bagaglio a mano. Questa decisione, diciamo, ha fatto un po' clamore. Così Lufthansa ha rilasciato una nuova dichiarazione tramite la rivista Airways per precisare che non aveva vietato gli AirTags e non esiste una linea guida o un regolamento da parte Lufthansa per vietare gli AirTags. C'è un regolamento permanente della ICAO, e ve lo dico come scritto, non in inglese, su tali dispositivi, ma questo non ha nulla a che fare con Lufthansa o qualsiasi altro vettore. Quindi diciamo che si è un po' ristabilita, diciamo, la situazione, però secondo alcuni esperti del settore Lufthansa ha deciso di vietare l'uso di AirTags perché quest'estate numerosi passeggeri li hanno utilizzati per rintracciare bagagli smarriti. Ben Schlapping, spero di averlo detto bene, del One Mile at a Time, sostiene di non essere sorpreso di vedere Lufthansa essere la prima compagnia a stabilire un divieto come questo. Lufthansa non è esattamente una compagnia aerea customer friendly e la compagnia aerea ha avuto un'estate terribile per quanto riguarda i bagagli smarriti. Gli AirTags consentono ai viaggiatori di sapere esattamente dove sono i loro bagagli e immagino che sia qualcosa che ad alcune compagnie aeree la cosa non faccia piacere. Se guardi Twitter vedrai un sacco di persone che esprimono frustrazione con Lufthansa perché sanno esattamente dove si trova il loro bagaglio registrato lasciato, mentre la compagnia aerea si rifiuta di intervenire. Diciamo che quindi ha dato da parte di Lufthansa e per i suoi clienti, o comunque quelli che potrebbero essere i suoi clienti, un po' una situazione di non tanto amore nei confronti di questa compagnia aerea. E allo stesso tempo, come ha dichiarato questo soggetto, alla fine molte persone si ritrovano che con l'AirTags sanno dov'è e la compagnia aerea invece non lo sa. Quindi diciamo ci si trova un po' in una situazione effettivamente di disagio, e spero che Lufthansa possa migliorare questa cosa e non semmai peggiorare la cosa, però vedremo con il tempo. Parlando invece di rumors, a quanto pare Bloomberg, quindi con Mark Gurman, si parla di Apple USB-C, e questa volta non per quanto riguarda gli iPhone, ma sulle AirPods e accessori Mac che entreranno nel 2024, quindi entro il 2024, sui vari dispositivi della mela. La decisione quindi di passare alla USB-C ha portato decisamente la porta Lightning a dover sparire, tutto ciò entro il 2024, a favore proprio di quello che è un caricabatterie unico con una sola ed esclusiva porta. Diciamo che tutto è passato con larghissima maggioranza, si parla di 602 voti a favore, 13 contrari e 8 astenuti, per portare questa innovazione, diciamo anche questo obbligo da parte della comunità europea, e allo stesso tempo non solo entro il 2024 per gli smartphone, tablet, fotocamera, auricolari, console da gioco, gli speaker portatili e altri prodotti di elettronica di consumo, ma anche entro il 2026 l'obbligo anche computer portatili. Quindi diciamo che è un'introduzione quasi obbligatorietà che potrebbe portare effettivamente dei vantaggi, diciamo, dai, su, abbiamo tanti fili, anche io tanti cavi in giro per casa, e sinceramente ero un po' stanco di avere un cavo per iPad e un cavo per iPhone, un cavo per anche, come dire, il Magic Trackpad, un cavo per le AirPods, un cavo per un altro tipo di tastiera, ecco, diciamo 200 tipi di prodotti e vari tipi di cavi diversi. Fortunatamente la micro USB è andata sempre di più a sparire, è arrivata la Type-C, è rimasta comunque l'uscita per esempio USB-A in questo caso, e penso che questa continui per ancora un po' di tempo, però portare questa aggregazione ad un solo connettore possa solo che portare dei vantaggi. Diciamolo ragazzi, è vero, magari ci sono delle limitazioni, però allo stesso tempo, ecco, almeno in casa non abbiamo più tutti questi fili in giro di diversi tipi che ci siamo un po', almeno io mi sono un po' rotto le scatole, definitivamente. Altro rumors amici, Apple TV, si parla di un piccolo aggiornamento hardware entro la fine del 2022, quindi diciamo che ci siamo. Le novità dunque potrebbero limitarsi anche a una sola memoria più veloce, l'introduzione del chip A14 che consentirà non solo una reattività generale più alta nei riguardi di quella che è l'interfaccia, ma anche un incremento delle qualità video ottenibili. In effetti il recente update hardware risale al 2021, quando è stata introdotta sui mercati la Apple TV 4K. Ne sono possessore con il nuovo controller, sinceramente mi trovo da Dio. Il controller nuovo è sì più cicciotto, sì più grande, ma è veramente funzionale, veramente ben fatto. Ritengo davvero un ottimo acquisto, però che dire, per chi non ha questa esigenza anche per dire di HomeKit, Apple TV non è poi tutto questo grande, diciamo, prodotto. Sicuramente porta, per chi vuole la casa domotica, anche un incremento con un hub veramente funzionale. Dall'altro, sì, diciamo, è un hub che comunque ha tante altre funzioni, anche altri avversari, altre controparti, e allo stesso tempo si ritrovano anche ad una cifra decisamente più bassa. Quindi si spera che l'introduzione di una nuova Apple TV porti comunque anche una riduzione del prezzo, perché cara mia Apple, più di essere uno smart, un hub e per il tuo HomeKit, che comunque andrà un po' anche a farsi friggere, lo dico in parole povere, con il nuovo Matter, quindi diciamo che poi dopo non c'è l'essenzialità di dover avere un Apple TV per un hub HomeKit, che comunque ci sono già gli HomePod mini o comunque il vecchio HomePod per fare già anch'esso da hub, e includiamo anche l'iPad. Però direi che per chi vuole un'automazione per HomeKit, per comunque la casa domotica fatta come si deve e un'integrazione fatta ad hoc, è meglio comprare un HomePod mini o un Apple TV e non basarsi su un iPad, assolutamente. Andiamo avanti, amici. A quanto pare Gurman ha dato come data l'ultima settimana di ottobre per iPadOS. Come vi ho detto, è uscita la 16.1 beta 5 con qualche miglioria. Speriamo, perché alla fine, ragazzi, cioè, ci sono ancora parecchi bug sulla Stage Manager di iPad, e rilasciare iPadOS dove c'è proprio la Stage Manager, e quella è la killer feature di tutto il sistema operativo e debuggata, sarebbe veramente un colpo basso. Adesso, cari amici, vado però a parlarvi di due applicazioni, perché vi ho detto che ve le portavo e ve le porto. Allora, amici, si tratta di due applicazioni per Mac, come vi avevo detto, se vi ricordate bene. Allora, la prima applicazione è un aggiornamento 3.0 della vecchia applicazione che si chiama Squash. Ve lo dico lettera per lettera: S Q di quadro U A S H. È un'applicazione che utilizzo tantissimo, perché con questa applicazione voi potrete inserire, trasportare, diciamo, le vostre immagini e avere una serie di personalizzazioni da applicare a tale immagine o a una serie di immagini che inserite, andate a traslare all'interno dell'applicazione. Prima cosa, la riduzione quindi della dimensione, la percentuale di qualità, la percentuale che può essere anche rivista semplicemente come altezza, grandezza, massima dimensione, quindi tutto ciò può essere modificato. Altra cosa, il watermark, quindi la possibilità di poter settare la vostra foto con la vostra firma. Avete in mente, quando vedete le firme dove c'è una foto in basso, vi trovate una firma proprio di una persona, non dico come se fosse a mano, ma una firma digitale, oppure vi sia il marchio di un blog? Ebbene, questo è il watermark, la cosiddetta firma digitale sull'immagine. Poi possiamo andare a trasformare l'immagine in vari formati: WebP, AVIF, PNG, JPEG, TIFF. Questi sono i 5 formati disponibili. Dare la qualità quando si trasforma in vari di questi formati, e oltre a ciò possiamo rinominare tutte le foto, rinominare la foto, andare a vedere quelli che sono i dati, quindi inserire i dati di GPS, di localizzazione, di camera, modello, del modello quindi della camera, oppure abbiamo la possibilità di andare ad inserire l'immagine creando quello che è la, diciamo, quando è stata creata, cioè la data di creazione dell'immagine. Quindi, diciamo, abbiamo all'interno di questo software una serie di elementi, di strumenti che magari possiamo trovare in altre applicazioni in singolo. In questo caso, grazie a questa applicazione, avremo modo di poter avere tutto ciò direttamente in un'unica ed esclusiva applicazione. Che dire, ragazzi, possiamo dire che in questo caso ci troviamo di fronte ad un'applicazione davvero davvero molto interessante. Adesso però vi parlo di un'altra applicazione. Questa applicazione la utilizzo anch'essa da tempo. L'applicazione si chiama Al Dente. Fa un po' ridere effettivamente, perché diciamo è intanto un'applicazione che a quanto pare è di stampo italiano, però è un'applicazione che va a influire su quello che riguarda la batteria del nostro computer. Ok? Allora, ragazzi, per quanto riguarda questa applicazione, avete presente quando voi caricate il vostro Mac, ma allo stesso tempo dite che l'applicazione, non c'è un'applicazione che possa andare a settare la ricarica massima del vostro computer fino a un tot. Perché? Perché possa andare anche a, diciamo, limitare il deterioramento della vostra batteria, del vostro computer, più che altro del computer portatile, perché per quanto riguarda un computer fisso non c'è, diciamo, questa preoccupazione. Per cui Al Dente, che è un'applicazione davvero semplicissima, con un'applicazione con un'icona davvero carina, perché c'è questo piatto di pasta di spaghetti con il sugo sopra, una forchetta con gli spaghetti infilati dentro. Quindi un'applicazione che è davvero simpaticissima anche solo nella sua icona, che vi mostrerà proprio questa icona direttamente sulla menu bar del vostro Mac, se volete inserirla direttamente. Cosa fa? In poche parole, con la versione gratuita, perché c'è anche una versione pro dell'applicazione stessa, andrete proprio a settare quello che è il limite della ricarica della batteria del vostro computer. Per cui io ho messo, per esempio, ricarica 80%, per cui la batteria andrà a ricaricarsi in quel range dell'80%. Solitamente a me con il settaggio dell'80 arriva all'83%. E quindi noi potremo andare a settare direttamente questo limite. Possiamo anche andare a settare, ovviamente, che sia o meno questa applicazione lanciata direttamente con il login, quindi all'avvio del vostro computer, però allo stesso tempo non ha solo ed esclusivamente questa caratteristica, perché se andrete a comprare la versione Pro potrete avere veramente una serie di funzioni aggiuntive decisamente più interessanti. Sicuramente c'è di interessante la calibrazione della batteria, per cui potrete andare a migliorare la vostra batteria con questa calibrazione, quindi la possibilità di scaricarla e ricaricarla con una certa ciclicità e avere quindi una miglior performance poi della vostra batteria. Allo stesso tempo, cosa c'ha? Una protezione nei riguardi del riscaldamento, quindi caricare la batteria mentre la temperatura è elevata comporta un degrado della batteria ovviamente più rapido. Con la protezione da calore abilitata, la ricarica si fermerà automaticamente quando la batteria della batteria è un po' troppo alta, quindi anche in questo caso una caratteristica davvero davvero interessante. Ma non è finito qua, infatti abbiamo un'altra grande caratteristica. Normalmente la batteria del MacBook si ricarica e si scarica sempre leggermente per rimanere con il SOC desiderato, in quanto, diciamo, vi è una specie di limitatore di carica attivato. Con la modalità cosiddetta vela è possibile impostare una gamma di vela, tra virgolette, in cui la batteria starà. Ad esempio, la modalità di navigazione è impostata tra il 75 e l'80%. Dopo la ricarica all'80%, l'applicazione Al Dente lascerà automaticamente che la batteria ricada al 75% nel tempo. Quando viene raggiunto il 75%, verrà di nuovo riabilitato fino ad arrivare all'80%. Poi, molto interessante, vi sono anche delle icone di status direttamente live, quindi con la possibilità di capire se si sta caricando, se si sta scaricando. Questo è molto carino anche da un punto di vista visivo. La possibilità di stoppare la ricarica quando sta dormendo il nostro computer. Quindi, diciamo, ci sono davvero parecchie feature per la possibilità di avere una versione pro che fa veramente del pro in tutti i sensi. Cosa succede? Allora, per quanto riguarda la versione gratuita, abbiamo la ricarica di limite e quella di scaricaggio e basta. Per la versione Pro abbiamo tutte quelle altre cose che vi ho detto e anche di più. Però cosa succede? Vi è due tipi di licenze. Una in abbonamento, quindi 11,59€ al mese, scusate, all'anno, che comporta quindi un anno di licenza. Oppure c'è quella lifetime, quindi una tantum di 24,40€, che io sinceramente vi consiglio di comprare, perché effettivamente almeno vi togliete il pensiero per tutto il tempo. Con questo, ragazzi, che dire, vi lascio alla prossima settimana. Ci sono state un po' di cose ufficiali, non ufficiali, vi avevo promesso le applicazioni, sono arrivate, ma ne arriverà un'altra o forse due per la prossima settimana. Con questo un saluto da Social in Tech e da me, da Federico. Ciao!